mio pezzo preferito del momento, un pezzo che ti fa proprio pensare di stare, che ne so, davanti a un tramonto in qualche, dimmi qualche posto bello, a Bali o a
Bari, Bora Bora.
Ti è andato tanto a Bari. Oltre.
Tra l'altro, wow. se Bali tenesse lo mare, fosse una piccola barba.
Allora, senti, meno male che adesso parliamo di calcio con un giornalista sportivo. Brera, no, non c'è più, mannaggia, non c'è più.
È un altro Brera ben più, diciamo, ben più vivente, direi, ben famoso, Guido
ben
Maria
giovane.
Brera, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Ciao. Buongiorno a voi.
Allora, siamo contenti di ospitarti perché sei un personaggio unico in qualche modo, perché ti occupi di finanza, ma scrivi dei libri che riguardano anche la finanza, e per preparare questa intervista ci hai rimandato sui banchi di scuola. Abbiamo dovuto un po' studiare un po' di cose. Il libro si intitola Dimmi cosa vedi tu da lì, e c'è scritto sotto un romanzo keynesiano, e già qui si apre tutta una prospettiva in cui non dico di farci una piccola lezioncina, però se vogliamo ricordare appunto in 10 secondi o in un minuto la lezione di questo grande economista, che era appunto Keynes, si pronuncia giusto?
Keynes,
che è tornato un po', diciamo, di grande attualità, perché diceva una cosa molto diversa da quella che sta accadendo in questo momento nell'economia del mondo. Dico bene, Guido?
Dici benissimo, nel senso che per 50 anni noi ci hanno raccontato che lo Stato non serviva più, che l'uomo doveva essere libero di fare più o meno quello che voleva, e così i deboli hanno perso e i forti hanno vinto. Più o meno questo era stata gli ultimi 50 anni di economia. Keynes diceva un'altra cosa, diceva: guardate che senza lo Stato si muore. E quindi ultimamente ce ne siamo accorti, la pandemia ci ha insegnato che senza lo Stato noi non possiamo vivere. Quindi c'è un cambio di paradigma, e un grande keynesiano era questo professore Federico Caffè,
a cui è dedicato, in qualche modo riguarda la storia del tuo libro,
no? Assolutamente, perché questo professore decide un giorno di sparire. Peraltro era proprio, credo, oggi del 1987.
Una sparizione davvero singolare, nel senso che non si è mai scoperto che fine abbia fatto quest'uomo.
È una cosa stranissima, perché poi lui lascia un orologio. Lascia
che orologio, scusa, perché è importante.
Penso che non sia un Daytona, ecco, questo
un Brera.
Conoscendo il personaggio, doveva essere un orologio abbastanza tranquillo, no? Se no sarebbe stato distonico col suo personaggio, diciamo.
Era un personaggio, era quei classici orologi che potremmo vedere nei film d'epoca, no? Col cinturino un po' in pelle.
Poteva essere un Eberhard,
vabbè. Stavi dicendo, Guido?
Passaporto e portafoglio, non chiedetemi cosa
la
c'era. Però
nel
portafoglio c'erano lire, non c'erano euro.
Ok, era l'87, giusto?
87. Okay. Questi giorni proprio, 20 aprile 87. Il tema qual è? Che lui probabilmente c'era una macchina sotto ad aspettarlo,
okay.
Era anziano, ha formato una classe politica e di accademici italiani, è stato il professore che ha formato di più in Italia, molti suoi studenti allievi, e poi purtroppo erano scomparsi in condizioni tragiche. Uno, Tarantelli, fu uscito dalle Brigate Rosse proprio sotto l'università. Lui decide di sparire perché vede che le sue idee non vanno più, non camminano più, cioè perché arriva questa nuova onda iperliberista che dice sostanzialmente che l'uomo deve essere lasciato in pace, libero di fare la sua attività imprenditoriale senza, diciamo, uno Stato che lo ostacoli.
Certo.
Diciamo. Senti, che... io parto dall'inizio e poi ti bombardiamo di domande, figurati con il momento che stiamo vivendo, dopo Covid, dopo crisi, guerra, ti usiamo un pochino. Ma tu, quando scrivi, e questo è un romanzo, giusto? E quando scrivi, hai voglia di scrivere un romanzo, hai voglia di parlare di finanza, hai soltanto voglia di scrivere? Cosa ti proponi? Questo è il tuo quarto libro, vero Guido, o mi sbaglio?
Sì, assolutamente, e la domanda mi piace, nel senso che quando tu scrivi non sai dove finisci. Io generalmente scrivo perché ho una cosa da dire e da raccontare. Questa è un'epoca particolare, ritorna Keynes, cioè ritorna l'importanza dello Stato. È ovvio che ci metto del mio, si chiama autofiction, cioè in questo romanzo in particolare, esatto, ci sono io. È la prima volta che non utilizzo più dei personaggi di fiction, ma dopo la pandemia e quello che è successo mi sono sentito di mettermi a raccontare qualcosa di me.
Adesso è molto usato, no, questo espediente letterario, cioè l'autofiction è come una sorta di autobiografia o di vicenda in qualche modo biografica nella quale confluiscono elementi anche di fantasia, anche di fiction, no? Quindi si inserisce in una vicenda reale qualcosa invece che poi prende una piega immaginaria. Nella fattispecie tu ritorni nella tua città e un po' ti metti sulle tracce del professor Caffè, succede questo?
Assolutamente, vado a cercare i luoghi dove lui aveva più vissuto per vedere come sono cambiati. Roma è cambiata tantissimo. Io vado a cercare negli ospedali, nell'università, è lì che trovo qualcosa.
Trasforma un po' in un detective quasi.
Diciamo. Sì, alla fine poi quello che voleva sparire ero io più che lui, perché voglio dire la pandemia ci ha un po' segnato. Chi l'ha passata benissimo, chi l'ha passata malissimo, no? Non c'è uno che ti dice così e così. Uno dice no, per me è stato un periodo meraviglioso. Per me è stato proprio orrendo e quindi...
Però facevi delle belle dirette con Caterina Balivo, che è tua moglie, che salutiamo, di carattere letterario, e secondo me eravate molto bravi a fare quella cosa lì.
Grazie, eh? Era l'inizio però, ti ricordi? Era quando si cantava dalla finestra, poi ci ha menato duro, no? È come quando tu cominci una maratona, dici beh, adesso finisce, invece non dura da troppo.
Senti, i tuoi libri li scrivi con un collettivo, no? I Diavoli, peraltro questo ha generato anche poi una serie molto famosa, che adesso credo stia uscendo con una nuova stagione.
Con la seconda,
no?
Parte, sì, seconda stagione.
Mi piace l'idea del collettivo. Il collettivo è una roba che rimanda più a un altro tempo, no? Una volta era molto di moda il collettivo, succedeva nella musica, nella letteratura, e tu hai un po' rinverdito questa tradizione.
Sì, sai, è meraviglioso lavorare insieme a 6-7 persone che ti sei piano piano scelto, aggregato, anche perché c'è un modo di... quel libro è stato frutto di trattative, nel senso che non tutti la pensavano alla stessa maniera. Io credo che se tu oggi il mondo lo vedi, no? Non si tratta più di parlare di economia, finanza, politica, geopolitica. Hai bisogno di un unico quadro.
Certo.
E il collettivo questo aiuta moltissimo.
Certo.
Senti, Guido, ma quindi... Adesso entriamo nel caldo.
Adesso comincia la consulenza. Metti il cronometro, perché adesso scatta la consulenza e poi la fattura.
Tassametro, quindi. Tassametro.
Faccio un esempio di nazione dove lo Stato è presente. Io da lì voglio partire per poi farti la domanda. Una nazione dove lo Stato è presente nella
maniera keynesiana.
Sì, o addirittura di più. È uno Stato dove invece il capitalismo non... E si è sviluppato in maniera proprio diversa, dove lo Stato interviene veramente poco, cioè proprio quasi un libero mercato totale.
Guarda, sono provocatorio.
E scusami le mie parole ignoranti, sì.
Molto stimolante la cosa. Squid Games, l'avete vista?
Certo, come no.
Quello è un posto dove tu sei lasciato completamente a te stesso, cioè l'imprenditore di se stesso che deve fare di tutto. Noi abbiamo fatto un libro sui rider. Il rider è l'emblema.
Tutti e due l'avete fatto.
Esatto. Dell'imprenditore di se stesso. Cioè, gli hanno raccontato che lui è un imprenditore strafico a fare l'imprenditore, ma poi gli levano tutti i diritti.
In realtà, come dicevo sempre alle presentazioni, in realtà mette insieme i difetti del dipendente e i difetti dell'autonomo. La realtà è questa: cioè, gli dicono che mutua i pregi di questi due regimi, mentre invece piglia i difetti di tutti e due. No?
Assolutamente.
Quindi è un inganno.
È un'asta online sul corpo umano, cioè ti vendi al prezzo minore possibile. La Corea, quindi la Corea è l'esempio tipico, ma anche il mondo occidentale, purtroppo.
Corea del Nord.
Vabbè, chiaro, quella.
Stai parlando della Corea del Nord.
Quella del Sud.
La Corea del Sud.
No, perché poi la Corea del Nord in realtà è l'opposto.
Quale dei due esempi?
No, la Corea del Sud, cioè quella dove è iperliberista, si viaggia. Avete visto, no? Oggi c'era non solo Squid Games, ha prodotto tantissimi film.
Parasite
è l'emblema.
C'è
bravissimo.
Una forbice tra i ricchi e i poveri gigantesca.
Bravissimo,
no?
Certo. Bravissimo.
E in Corea del Sud lo Stato non interviene quasi per niente, poco?
Beh, diciamo che è molto lasciato all'imprenditoria singola. Lo Stato mette il, perdonami questo termine molto alto, ma aurico, oppure mette il capitale nelle migliori condizioni per proliferare. Però questo cosa vuol dire? Vuol dire che è come poi in una giungla che c'è il più forte e il più debole, il meno dotato e il più dotato, quello che magari nasce già con un gradino in più perché è più ricco e quello che non riesce a fare impresa. Quindi è un po' strano a dirsi, però funziona così.
Mentre uno dall'altra parte, scusami Ross, dall'altra parte.
Guarda, dall'altra parte ti faccio una iperbole. In realtà la Cina, con tutti i suoi difetti, perché stiamo parlando quasi di una dittatura, cioè voglio dire, quindi non c'è una libertà e tutto, però restituisce, perché forza, non utilizzando la democrazia, e questo è il vero tema, la nostra sfida occidentale, cioè come far convivere la democrazia con il, tra virgolette, diciamo, l'intraprendenza del capitale. Però ti faccio queste iperbole della Cina, perché la Cina per esempio ha costretto una società che si chiama Alibaba, che è grande quanto Amazon, quest'anno a dare 15 miliardi di dollari indietro, non solo di tasse, ma anche per un fondo che aiuta i più deboli. Cioè quello si chiama capitalismo di Stato. Abbiamo visto che poi funziona anche molto molto bene, peccato però che per utilizzarlo devi avere una dittatura che leva tutte le libertà possibili.
Diciamo l'Italia dov'è esattamente? In che punto? Perdonami per la seconda volta, Rossi.
Più verso la
Era
Corea.
Questa la domanda, volevo sapere, è più verso uno più o più verso l'altra?
Secondo me l'Italia è stata verso la Corea per tanti anni, nell'ultimo anno ha virato un po', perché se vedete lo Stato oggi spende, fa deficit, fa investimenti pubblici. Se devo dire la verità, negli ultimi 8 mesi io vedo proprio un cambio di rotta, per quello no? Si ritorna al romanzo keynesiano, cioè
certo.
Si arriva di nuovo.
Ciò
a...
è bene.
No, okay. Devo dire, quando si parla di modelli economici è per quello che l'economia è importante, diventa quasi filosofia, sociologia, sono mille mondi insieme, è sempre molto complicato stabilire quale fosse o quale dovesse essere il modello migliore, perché si dice sempre che il comunismo ha fallito, il capitalismo ha fallito, però di fatto qualcosa bisogna fare per far andare avanti le cose, no? Quindi è molto complicato scegliere il modello migliore, ma tra poco Guido Maria Brera ce lo dirà. No, sai quelle premesse? Torniamo tra poco. Adesso non so se lo può dire in diretta, però lui fuori onda, Guido Maria Brera, l'autore di Dimmi cosa vedi tu da lì, mi ha detto che bisogna tornare al baratto. Questa è la...
Al barattolo, al barattolo. A mettere i soldi nel barattolo direttamente.
No, dicevamo che è complicato, no, parlare, forse non esiste, cioè forse il modello economico ideale si scontra proprio col problema insito proprio nella natura umana, mi verrebbe da dire, no? È molto difficile.
Sì, sono d'accordo, nel senso che quando avevamo due blocchi però contrapposti, in realtà c'era un buon modello, perché tu avevi un blocco, diciamo, comunismo, no, da un lato, e un capitalismo che cercava però, siccome vivevamo in una democrazia, di far valere anche quei valori, diciamo, di sinistra più vicini ai deboli. Quindi c'era un contraddittorio. Secondo me nel conflitto nasce il modello migliore.
Okay.
L'assenza di conflitto dal 1989, no, dal crollo del muro, poi ha portato... Siamo arrivati oggi.
Un attimo solo, ci stiamo arrivando.
Ci stiamo ritornando.
Ci stiamo tornando probabilmente a questo tipo di cose. Ma infatti volevo dirti, quando nel titolo dici il titolo del libro... adesso
dimmi cosa vedi tu,
dimmi cosa vedi tu da lì.
Perdonami, ma io non ho tutto sotto mano, devo cercarmi mille cose. Dimmi cosa vedi tu da lì, cosa intendi? Cioè... chi è questa persona? Cosa intendi?
Intanto questo è un verso di Francesco De Gregori che diceva dimmi che cosa vedi tu da lì. La canzone è Tutto è più chiaro che qui.
Okay.
E lui l'aveva dedicata al padre, l'aveva scritta secondo me quando poi ci fu Tangentopoli, la corruzione, tutto. Era un periodo di grandissima confusione. Quindi lui invocava il papà e gli chiedeva dal cielo... io non capisco cosa sta succedendo,
dimmi cosa
e quindi questo è, diciamo, un appello, e io immagino di parlare con quel Federico Caffè,
okay,
che in questo momento di confusione assoluta, io lo direi interregno, no? Perché è finito, sì, 50 anni, finita un tipo di globalizzazione, ne comincia un'altra, però nell'interregno succedono delle tragedie, quindi questa qui è una mappa per orientarsi. Io, confuso per primo, leggere il passato e capire che cosa può succedere nel futuro. In fondo, io, insomma, più o meno mi pagano per capire cosa succede nel futuro. Questo è un po' l'ottica. Forse
sì,
lì c'è...
Sei un po' un astrologo alla fine, Guido.
Più o meno, sì.
Poi, ma un astrologo? Io spero che non vada come l'astrologo, abbia dei fondamentali.
Però, tutta questa, scusa Tony, tutta questa faccenda della guerra avrà delle ripercussioni, mica da ridere. Non si parla tanto di dipendenza energetica. Secondo te, incredibile poi che tu esca proprio adesso con questo libro, un tempismo incredibile, pazzesco. Beh, secondo te noi avremo proprio nelle nostre giornate una differenza tangibile nei prossimi anni per quello che sta accadendo, per la guerra e per le sue conseguenze?
Secondo me cambia tutto.
Addirittura?
Sì, e per tanto tempo. Purtroppo credo sia così, nel senso che ci saranno due blocchi, è finita l'era, diciamo, fluida di un mondo piatto, globale, tutti amici. La Cina e l'America che erano amici, la Russia che vuole entrare nella NATO, stanno creando chiaramente due blocchi. E si stanno creando due blocchi, io adesso vi dirò una cosa che può non interessare, ma in realtà è fondamentale, due blocchi anche valutari. Cioè prima noi avevamo questo dollaro, no, che copriva tutto il mondo, tutte le transazioni avvenivano in dollari.
Certo.
E invece oggi, anche con questo blocco, no, del rublo, eccetera, eccetera, ci sarà una moneta cinese, che comprenderà tutto il mondo orientale, e una moneta occidentale che sarà il dollaro. Cosa ci cambia a noi? Cosa cambia a noi nelle nostre vite? Beh, cambia tutto, perché cambia che ti cominci a chiudere. Cioè, viaggiare si potrà fare, senz'altro, però tutti gli scambi commerciali, come li fai? Veramente si torna all'era delle contrapposizioni, che le nostre generazioni non hanno mai visto, tutto sommato. E quindi
certo,
è molto, molto, veramente complicato.
Senti, qualcuno diceva che ci sarà proprio, cioè già annunciava un cambio di paradigma, cioè questo modo di pensare dovrà per forza di cose cambiare. Qualcuno diceva che la finanza come la vediamo oggi non ci sarà più, anzi, poi è scoppiata la guerra, ma era una questione proprio di qualche anno. Tu come la vedi?
Ma io vedo che la finanza, io lo dico sempre, come l'acqua, quindi prende la forma. Quindi le criptovalute, per esempio, che sono la più grande minaccia alla finanza, no? La finanza è centralizzata, hai una banca centrale, hai delle banche, le criptovalute hanno una blockchain, puoi comprare e vendere qualcosa col tuo cellulare senza manco avere un conto corrente in banca, no? Però la finanza ha questa potenza, e questo io ho sempre avuto un approccio laico nella finanza, cioè per me è uno strumento la finanza, no? Non è né buona né cattiva, è come l'acqua. E la finanza ha questo strumento di inglobare. Quindi oggi le banche di investimento stanno cominciando a costruirsi la loro blockchain. Se tu vuoi comprare le cripto, le puoi comprare anche tramite le banche. Quindi la finanza non è che... la finanza cambierà, e nel cambiamento ritroverà forse se stessa, cioè quella finanza più vicino agli altri, cioè che deve portare soldi a chi ha le idee, e meno orientata a fare debito, fare debito, fare debito.
Cioè in questo momento è un po' una terra di nessuno, dove, no, è facile arricchirsi o è facile perdersi, è tutto molto deregolamentato, sembrerebbe, no? Però probabilmente è una fase, poi arriverà anche il modo no?
Ma non possiamo tenerlo ancora, io adesso chiedo una cosa come Holly, tenerlo qui in studio.
Ma lui c'ha da fare, c'ha da fare.
Ma noi non ce ne frega una
c'ha
mazza.
C'ha da fare, le robe di libri, le robe di finanza. La Balivo ha già scritto 7-8 messaggi per dire ma cosa fai con quei due, torna a casa. Cioè,
anche per una profana come me, che
perché
ovviamente c'è tanto
noi
da
dobbiamo
imparare,
andare,
ed è interessante.
Noi dobbiamo assolutamente andare in pubblicità, però io voglio sapere perché uno ricco vuole arricchirsi ancora di più.
Cioè, domanda...
Perché? Perché? Non capisco
Tony,
che senso
questo,
ha.
Tony è molto
già
puro.
Io c'ho questo problema.
È molto puro.
Se tu sei già ricchissimo, fai qualcosa per gli altri. Cioè. Che senso ha che tu continui ad arricchirti? Allora, però non abbiamo più tempo, ormai Comollo sta mandando la pubblicità.
Ma tu puoi restare ancora un po'?
Io posso restare un attimo se volete,
dai.
Però
va bene, dai,
volentieri. Guarda, grazie. È la prima volta che facciamo tre blocchi. È la prima volta.
Sì,
Guido, con te faremo la terza. Non l'abbiamo mai fatta. Al massimo
mai
la doppia.
Nella vita, Guido, mai nella vita.
È uscito il 7 aprile per Solferino. Dimmi cosa vedi tu da lì, un romanzo keynesiano. Il nuovo romanzo, appunto, di Guido Maria Brera con il collettivo I Diavoli. Oggi Guido è venuto a trovarci e ovviamente stiamo approfittando di lui in maniera bieca, per fargli tutte le domande. Addirittura Romina fuori onda mi ha detto: senti, io ho un problema alla caldaia, come posso fare? Secondo me è un po' esagerato.
Sì, perché Guido risolve tutto.
Guido è Wolf, quello lì.
Lo teniamo qui,
risolutore. Senti, riprendiamo da dove avevo lasciato io un discorso un po' ingenuo, se vuoi, però non riesco veramente a capire cosa c'è nell'essere umano nel volere arricchirsi più di essere già ricco.
Guarda,
sto parlando di ricchi veri, sto parlando di quelli ricchi ricchi ricchi, perché a un certo punto forse anche loro da meno ricchi hanno sempre detto: ah, ma un bel giorno, quando avrò tot in banca, mi ritiro su un'isola deserta, apro un ciringhito in Brasile. E poi invece non lo fanno.
Me lo sono chiesto anche io e ho una risposta. Perché tu sei sempre, quando diventi ricco, questi diventano ricchi, c'è sempre uno più ricco di te. Cioè quelli ricchi non finiscono mai, no? O arrivi a Bezos, però c'hai Musk, quindi si crea quasi una gara. Infatti questa è la loro condanna, perché non vivono mai tranquilli, perché sono sempre poveri, perché c'è sempre quello più ricco di loro che loro devono sorpassare. È la legge del contrappasso. E poi c'è un'altra cosa che avevamo scritto anche in Diavoli, nella serie, quando chiedevano al protagonista: ma tu perché ancora lavori? E lui risponde, ve la dico in inglese e poi ve la traduco perché in inglese è molto fica, è because I want to be right. Cioè io lavoro perché voglio avere ragione. E allora questi è quella la molla, no? Quando finisce il denaro c'è la molla di affermare te stesso. Però la verità è che, per fortuna, no, questo contrappasso, che tu fai un sacco di soldi, però c'hai uno sempre davanti che c'ha l'aereo che funziona meglio.
Cioè tu dici, in modo un po' perfido, siamo quasi contenti che questi ricconi siano inquieti, no?
Sì,
però se uno si arricchisse e un'altra parte del mondo non si impoverisse, funzionerebbe meglio.
Questa
e
è
mentre il denaro è sempre lo stesso, il flusso del denaro, cioè è quello, cioè gira, non è che
se lo
così,
stanno Guido,
creando.
O si potrebbe immaginare un mondo invece in cui questi si arricchiscono in qualche modo
non sulle
spalle di qualcun altro?
C'era
le domande che ti stiamo facendo.
Sì, no, c'è un sociologo che si chiama Luciano Gallino che faceva una grande distinzione tra creazione di valore ed estrazione di valore.
Okay.
Cioè le aziende, i business si dividono in due: estrai valore o lo crei. Se tu, quando tu estrai valore, vuol dire che non stai creando nulla. Se tu invece crei valore, vuol dire fai una fabbrica, con la fabbrica crei una comunità
imprenditoria sana italiana, Olivetti.
Bravissimo.
Diciamo,
ma esatto. Stiamo parlando però di imprenditori, stiamo parlando di capitalisti di un tempo, non dell'imprenditore.
I famosi illuminati, no?
Guarda, creazione di valore oggi è un po' più complicata, ma abbiamo molti imprenditori italiani, magari non grandi, che lo stanno facendo. Sì.
Certo. Fortuna. Cioè, perché io posso capire uno che lotti tutta la vita per tentare di fare il suo vino migliore, ma non... E dice, ma cosa stai lottando? Per vendere più vino e diventare più ricco? No, per fare un vino sempre più buono, per diventare il miglior produttore di vino, l'enologo... Ma non capisco uno che deve soltanto accumulare denaro, è un po' stupida come cosa. Fai, se proprio hai questo... problema che devi, però sono ingenuo in
rivaleggiare
questo,
con qualcuno,
rivaleggiare, fatti una corsa, per cui hai vinto, hai perso, ma non hai danneggiato nessuno. Ma se tu devi mettere devi farlo sulla pelle degli altri un bel giorno davanti a Dio, che cazzo gli racconti a quello?
Intanto quando sarà il momento non userei quella parola, perché sai che lì
sì,
poi lui è...
Ma io davanti al Papa lo sai che...
Lo sappiamo tutti come è fatto Dio, eh? Cioè uno che su queste robe qua
se la prende, però...
ci tiene.
No.
No, ma è giusto quello che dici. Però secondo me neanche uno bravo come Guido.
Senti, Guido, ma
dare la risposta.
L'ultima cosa, visto che tu ti intendi di questo e hai fatto un sacco di ospitate dove ne parli, un sacco di ascoltatori parlano di borsa, che ci sono dei momenti in cui si può guadagnare tanto... Tu consiglieresti a una persona che non si intende di questo tipo di analisi tecnica, di quello che vuoi, di investire in azioni, o gli consiglieresti di investire in un fondo o di comprarsi una casa?
Mi piace che mi parli di analisi tecnica, quindi vuol dire che te ne intendi.
Non ne capisco un cazzo.
Ti dico la verità, lui che fa tutto quello puro, naive... Nudo e puro, in realtà ti sta dicendo devo investire in borsa, i proventi,
no,
i giganteschi proventi,
no,
che
no, no,
105 mi passa.
No, bisogna affidarsi a un consulente, questa è la solita frase noiosa che dicono tutti. In realtà ci sono due o tre momenti dove tu, quando vedi che tutti vendono, che sembra tutto buio, lì se tu hai il sangue freddo e arrivi vivo, lì puoi fare da solo, perché il consulente ti direbbe vendi tutto per carità di Dio. Allora, quando quel consulente là ti dice vendi per carità di Dio, lì puoi fare da solo.
Questo è un ottimo consiglio.
Se no è meglio affidarsi a un consulente che ti consiglia, che conosce tutti i, di un fondo, che conosce esattamente tutte le componenti, prima che sia l'impiegato di banca che, convinto dal suo capo, ti indichi il fondo Rosario Pellecchia,
sì,
e tu ci credi.
Esatto. Sì, per esempio io invece, in modo altrettanto naif rispetto a quello che dicevi tu, Tony, io quando penso che potrei magari diventare ricco, la cosa che mi viene in mente è che potrei farlo scrivendo un libro che vende tanto, facendo un disco, una roba forte in radio, cioè, no, cioè mi riferisco sempre al lavoro che faccio già, non penso mai che prendo i soldi, li investo e con quei soldi faccio altri soldi, cioè non ho proprio quel bernoccolo, cioè per me diventare, diciamo, più ricco di come sono lo potrei fare attraverso il mio lavoro.
È cioè, colpa dei nostri genitori che erano
visione,
impiegati,
no?
Operai?
Ma secondo me no, è tutto molto sano. Voi dovete anche misurare in termini di felicità. Pensa alla felicità di diventare ricco vendendo un sacco di copie di un libro rispetto a quello che diventa ricco e
meraviglioso,
non sa manco
come. Bravo, l'hai
è come
detto,
quello
l'hai
del
detto.
Vino, è come quello del vino che dicevo
benissimo.
Prima. Certo.
Allora, mi piace la frase di Quarta di Copertina, a riprova del fatto che appunto Guido è stato molto sul pezzo, come si dice a Milano. Oggi come ieri ci aggiriamo tra le macerie. Oggi come ieri c'è da ricostruire. E questa cosa qui l'hai decisa prima che scoppiasse una guerra. Ed è incredibile leggerla adesso, no? Va bene, dimmi cosa vedi tu da lì. Un romanzo keynesiano, Solferino, Guido Maria Brera con i diavoli. È stato un bellissimo incontro. Grazie, Guido.
Grazie.
Grazie di
salutaci
cuore. Grazie.
La famiglia, mi raccomando.
Dai un bacio a quella bellissima ragazza lì.
Grazie, grazie a voi.
Ciao, grazie.
Grazie.
Radio 105. Proud to be different.